Signore Gesù, di fronte al quale il sole si è eclissato e il buio si è manifestato su tutta la terra, tu che hai gridato a gran voce, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, perché lui lo irradiasse su quel mondo per il quale tu sei morto, guarda la nostra piccolezza, ma anche la nostra disponibilità, illumina Renzo, illumina noi, perché possiamo, attraverso il velo squarciato, che è il costato tuo perforato, contemplare e abbeverarci da quell'amore infinito che si comunica a noi. Tu sei Dio, e con il Padre e lo Spirito vive e regni per tutti i secoli dei secoli. Seconda domenica di Quaresima, riprendiamo il nostro cammino di formazione, affrontando quel che è l'impegno di questa Quaresima, la contemplazione di Cristo crocifisso e anche risorto soprattutto nei quattro Evangeli. Oggi ci confrontiamo, come avete potuto già percepire dalla preghiera di invocazione allo Spirito, con l'Evangelo di Luca. Ci accompagna l'amico carissimo, il professor Renzo Infante, che a voi qui presenti non ho bisogno di presentare perché è un volto, una voce conosciuta, lo dico per gli amici che certamente si metteranno in ascolto, perché il professore, meglio Renzo, non sono solo quelli che puoi vedere, ma è soprattutto un numero altissimo che va crescendo. Pensate che siamo sull'ordine dei 1000-1500 settimanali che consultano Lezio e altro del nostro sito. E a questi amici dico che il professor Renzo già da vari anni è uno degli amici che ci sostiene in questo cammino. Insegna a Foggia, sia all'università e sia all'Istituto di Scienze Superiori della Diocesi, e dobbiamo dire di tutta la zona. E grazie Renzo per aver accolto anche questa volta e esserti sottoposto a una fatica, perché, lo dico sottovoce, lui desidera fare Giovanni, perché è Giovanni che l'ha impegnato soprattutto nel suo lavoro, nella sua tesi. Però nell'economia della distribuzione non abbiamo avuto questa attenzione, quindi è colpa nostra, colpa mia. Però tu hai lavorato lo stesso, e noi, avendo invocato lo Spirito, ci fidiamo di lui e anche di te. Grazie.
Allora, speriamo che lo Spirito abbia ispirato bene, a vantaggio di tutti. Quando mi è stato detto di affrontare il tema della passione nel Vangelo di Luca, io sono rimasto un po' perplesso, perché affrontare tutto il racconto della passione, della resurrezione, avrebbe richiesto molto tempo. Per cui ho chiamato Padre Fedeli, il quale mi ha detto: fai tu. Allora io mi sono concentrato proprio sul testo della passione, cioè non ho considerato né l'ultima cena, né i racconti della resurrezione, perché altrimenti avremmo avuto bisogno di un corso biblico intero. Per cui io esaminerò Luca 23 il capitolo 23, dal versetto 26 al versetto 49. Quindi, diciamo così, è il brano che parte dalla conclusione del processo davanti a Ponzio Pilato e si chiude con il ritorno a casa delle folle che si percuotono il petto allo spettacolo che hanno visto, e l'ultimo versetto è una sorta di versetto ponte che ci menziona per la prima volta nel corso di questo racconto della passione i discepoli, che sono i grandi assenti sostanzialmente di questo tragico evento. Allora, questo racconto noi siamo abituati a considerare i sinottici, per cui Luca è uno dei evangelisti sinottici, e diamo per scontato sempre la scelta, la preeminenza del testo di Marco, quindi si sarebbe rifatto a Marco. Però, leggendo attentamente il racconto, diciamo così, lucano della passione, ci si accorge che Luca si discosta vistosamente dal racconto di Marco, in quanto ha degli episodi che sono soltanto suoi e non si trovano in Marco, ha degli episodi che egli dispone diversamente da Marco, ha anche delle importanti omissioni, tanto che è possibile ipotizzare, gli studiosi lo hanno fatto, l'esistenza di una fonte propria di Luca, che egli avrebbe integrato con il testo di Marco. Infatti, c'è giusto così, per indicare alcuni motivi, c'è l'assenza di episodi di Marco. Per esempio, manca l'unzione in Betania, non c'è. Manca la tristezza di Gesù nel Getsemani. Manca il secondo e il terzo ritorno, ricordate che sia in Marco che in Matteo Gesù lascia i discepoli, si allontana, dice pregate, per cui torna una prima volta, una seconda volta, una terza volta. In Luca tutto questo non c'è, cioè Gesù si allontana una sola volta, poi quando torna avviene l'arresto. La fuga dei discepoli manca la comparsa dei falsi testimoni durante il processo, l'audizione dinanzi al Sinedrio, con il motivo dell'accusa, ha detto di voler distruggere il Tempio. In Luca questo è assente. È assente il silenzio di Gesù davanti al Sinedrio e davanti a Pilato, perché Gesù parla, si difende in qualche modo. Manca lo scherno, lo sfottimento, potremmo dire, scusate il termine, dei soldati romani e di quanti passano davanti al crocifisso. L'alto grido prima di morire, manca l'invocazione a Eloi, 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 le mase battani, manca. Manca anche la sorpresa di Pilato, il quale dice, possibile, già è morto. Quindi sono, diciamo, elementi importanti che vengono messi, mentre invece c'è un'abbondanza di patrimonio particolare, peculiare, il famoso Sondergut dei tedeschi. Per esempio, Luca è l'unico che fa dire a Gesù Cristo: ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua insieme a voi. C'è la disputa dei discepoli sulla preeminenza, chi è il più grande. Manca la parola di Gesù a Simone, a Pietro, aggiunge le due spade, l'angelo consolatore durante l'agonia è soltanto di Luca, anche se alcuni manoscritti lo omettono. Aggiunge lo scherno di Erode, soltanto nel Vangelo di Luca è presente Erode. Aggiunge la dichiarazione di innocenza da parte di Ponzio Pilato, cioè Ponzio Pilato lo dichiara innocente, eppur dichiarandolo innocente poi decide di abbandonarlo nelle mani di coloro che lo accusavano. C'è l'episodio delle pie donne, soltanto Luca le menziona, come anche è l'unico che menziona l'episodio dei due ladroni. i quali diventano non due appendici, ma sono dei personaggi che parlano, interloquiscono e sono importantissimi anche. Dispone diversamente i brani. Per esempio, l'annuncio del tradimento di Giuda avviene dopo la cena, non durante la cena. La predizione del rinnegamento di Pietro avviene poco prima che venga abbandonata la sala. Lo stesso rinnegamento di Pietro avviene prima dell'interrogatorio di Cristo e non durante o dopo l'interrogatorio di Gesù Cristo stesso. Per cui, vi dicevo, questo ha fatto ipotizzare che egli faccia riferimento ad una fonte sua autonoma, e che non deve destare, diciamo così, meraviglia, perché se esisteva già un qualcosa di preletterario prima dei nostri Vangeli sinottici, a parte una fonte dei detti, a parte probabilmente la narrazione di un protomarco, certamente esistevano anche dei racconti della passione, morte e resurrezione di Cristo. Molti dicono, hanno definito i nostri Evangeli un racconto della passione preceduti da un'ampia introduzione. Cioè, ricordiamo che i primi sacramenti, se vogliamo chiamarli in questo modo, del cristianesimo, della primitiva comunità, erano il battesimo e l'Eucarestia. Per cui è intorno a questa Haggadah cristiana che hanno avuto origine i nostri testi evangelici. Per cui non dobbiamo meravigliarci che potessero esistere già dei racconti scritti. Tanto che Luca, lo rammentiamo, è l'unico Evangelo che dice, che parla, che prima di lui molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi fra di noi. Per cui non dobbiamo ipotizzare che egli abbia adoperato soltanto Marco, la fonte Q, ma è possibile che abbia avuto a disposizione anche altre fonti, e non soltanto una tradizione orale. D'altronde il Vangelo di Luca è il più lungo di tutti. Per cui, diciamo, in qualche modo si giustifica la possibilità che esistessero altre fonti. Luca, da quello che poi viene detto, soprattutto nel capitolo 24, rammentiamo l'episodio dei discepoli di Emmaus, i versetti 26-27, ma anche le parole dell'angelo alle donne, al versetto settimo, ma soprattutto l'episodio poi dei discepoli radunati il giorno di Pasqua, per cui l'ultimo incontro di Cristo, non si fa altro che richiamare le scritture. Cioè, questo è accaduto perché si compissero le cose scritte su di me nella legge, nei profeti e nei salmi. Per cui è possibile che già, diciamo, questo aspetto, possiamo dire apologetico sostanzialmente, esistesse prima dell'Evangelista Luca e che lui ha fatto suo quando poi ha posto mano a stendere questo racconto. Per quanto riguarda la storia delle interpretazioni, allora nella storia dell'esegesi sono emersi tre centri di interessi riguardanti proprio il racconto della passione e della morte. L'aspetto soteriologico, cioè Gesù è morto per la salvezza. L'aspetto parenetico, cioè Gesù è morto dando un esempio. Gesù è il primo martire ed è l'esempio per i successivi martiri nella storia della Chiesa. Qui semplicemente un accenno. Luca scrive un'opera unica in due libri. Primo libro il Vangelo, secondo libro gli Atti. Non sono due opere scritte in epoche differenti, con intenti differenti. È un'opera unica. Se vogliamo comprendere il testo di Luca, non possiamo prescindere dagli Atti. La divisione che c'è nelle nostre Bibbie dipende semplicemente da esigenze di scrivere insieme i quattro Evangeli che venivano ricopiati uno di seguito all'altro, per cui il secondo libro è stato messo dopo il Vangelo di San Giovanni, ma in origine costituivano un'opera unica. Allora c'è un disegno unico e c'è un parallelo molto stretto tra la vita di Gesù e la vita della Chiesa. Come c'è il battesimo di Cristo, così c'è il battesimo della Chiesa, la Pentecoste. Così come c'è Cristo martire, allo stesso modo ci sono i martiri cristiani. Stefano, la morte di Stefano, viene narrata con le stesse parole con cui è narrata la morte di Cristo. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. È la stessa frase che pronuncerà Stefano quando viene lapidato. Per cui in questo senso è uno, diciamo così, una morte parenetica, è una morte di insegnamento, di esempio per tutti quanti i cristiani del tempo della Chiesa. Un altro centro di interesse importante è il problema di Israele. Il tema dell'ignoranza, il tema della colpevolezza di Israele. Ora, l'esegesi antica, l'esegesi, diciamo, dei padri e quella medievale, non ha avuto grandi difficoltà a tenere insieme il valore unico e irripetibile della passione come evento salvifico con il suo aspetto di esemplarità. Diceva San Leone Magno, non solum remissionem peccatorum in Cristo completam, non c'è bisogno nemmeno di tradurre, penso. Sed etiam formam justitiae esse propositam. Lo stesso comportamento, dice Gesù, è esemplare per quanto riguarda il perdono dei nemici. Cioè, egli ha insegnato che bisogna perdonare ai nemici e lui è il primo a farlo. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Simone di Cirene, questo poveraccio che viene dai campi, è il discepolo, quindi esemplarità di questa figura, che porta su di sé la croce, come Gesù Cristo aveva detto all'inizio del viaggio verso Gerusalemme, chi vuole essere mio discepolo prenda su di sé la croce e mi segua. Per cui cammina dietro a Cristo, lo sottolinea l'Evangelista. Pietro e il buon ladrone vengono letti come esempi di conversione. Pietro piange dopo aver sentito il gallo, così come il buon ladrone si pente, per cui diventano esemplari, esempi di pentimento e di fiducia nella misericordia di Dio. Il buon ladrone diventa prototipo della buona morte, come si canta pure nel Dies Irae, qui Mariam absolvisti et latronem exaudisti, mi quoque spem dedisti. Quindi l'episodio del ladrone pentito venne letto però anche in chiave soteriologica. I due ladroni assumono valore emblematico, qui Sant'Agostino con le sue definizioni lapidarie, unus damnandus, alter salvandus, in medio damnator et salvato. Quindi Gesù Cristo contemporaneamente giudice e salvatore. Già Origene nel commento ai Romani aveva sottolineato come egli venisse salvato non tanto dai miracoli e dall'insegnamento, ma unicamente dalla fede che gli fa riconoscere, al di là di ogni apparenza, la regalità di Cristo. Invece esistono maggiori perplessità ed incertezze nell'esegesi dei padri, e lo sappiamo anche forse per quali ragioni, sulla questione di Israele. Da una parte con la sua colpevolezza, infatti si dice esplicitamente, Gesù alle pie donne dice se succede così al legno verde, immaginate cosa deve accadere al legno secco. Dall'altra con la sua ignoranza, e con il suo ravvedimento, il popolo che si batte il petto alla vista di questo spettacolo, in qualche modo preannuncia una sorta di ravvedimento di Israele, di un pentimento, di una futura conversione. Però soltanto alcuni interpretarono il battersi il petto come segno di autentico pentimento a seguito della preghiera di Cristo, ma per lo più lo si ignorava dando la preferenza a Matteo e Marco, in cui è assente qualsiasi segno di resipiscenza o di pentimento da parte di Israele. La stessa preghiera di Gesù al Padre perché perdoni i suoi crocifissori viene per lo più riferita ai soldati romani, si preferisce riferirla a loro, e non agli ebrei. Oppure viene riferita dai padri, sempre, solo a quegli ebrei che sarebbero diventati cristiani. Questa preghiera, immaginate un poco, doveva fare tanto problema in un'epoca in cui c'era questa, polemica, per non dire altro, questa lotta proprio con il giudaismo del tempo, che alcuni amanuensi, mentre ricopiavano il testo di Luca, l'hanno completamente tolta. Infatti, se vedete un testo, un'edizione critica del Nuovo Testamento, la preghiera di Gesù Cristo, Padre perdona loro perché non sanno quelli che fanno, è messa in doppia parentesi quadra. Perché la seconda mano del codice sinaitico, il codice vaticano, il papiro mi pare 75 se non ricordo male, non la riporta. Segno che era un problema nell'esegesi antica, ammettere la cioè che Gesù Cristo avesse in qualche modo perdonato o attribuito all'ignoranza la sua passione, la morte sua ad opera degli ebrei. Allo stesso atteggiamento appartiene anche la tendenza a considerare tutte le figure positive della passione, il cireneo e il buon ladrone, non come ebrei, ma come rappresentanti del mondo pagano. Nell'esegesi moderna, invece, c'è maggiore difficoltà a tenere insieme i vari motivi, i vari centri di interesse, ricordate, l'aspetto soteriologico, l'aspetto parenetico e la questione di Israele. Per esempio, si sviluppa la tesi di una certa riserva di Luca nei confronti del valore salvifico della morte in croce, e talvolta l'aspetto parenetico viene contrapposto a quello soteriologico. Il racconto della passione, secondo Luca, secondo Dibelius, questo grande esegeta, sarebbe esclusivamente un racconto di martirio, da proporre, all'imitazione dei cristiani. Per la questione Israele, alcuni attribuiscono a Luca una tendenza fortemente antigiudaica, conseguenza dell'apologetica politica nei confronti di Roma. Cioè Luca avrebbe attribuito tutta la responsabilità della morte di Cristo agli ebrei perché aveva interesse a presentare il cristianesimo nascente come innocuo sostanzialmente per Roma, per cui la colpa della morte di Cristo non sarebbe dei romani ma sarebbe esclusivamente di Israele. Altri intravedono la complessità del problema notando la tensione tra il tema della colpevolezza e quello dell'ignoranza, risolvendolo in vari modi. Per esempio, contrapponendo la colpevolezza dei capi, cioè la responsabilità è dei capi, sono loro i colpevoli, mentre invece la folla è del tutto innocente. Oppure ridimensionando la gravità della colpa dei contemporanei di Gesù Cristo, per accrescere invece la responsabilità di quanto rifiutano la predicazione della Chiesa. Spiegare però la morte di Gesù solo come un errore commesso per ignoranza, errore subito corretto dalla resurrezione, non vuol dire ridurla ad un fatto del passato, svuotato del suo valore salvifico. Altri invece ritengono che sia proprio il racconto a mettere in luce il valore salvifico della passione, come la conversione del malfattore o quella di Israele, della gente presente alla scena. Allora, quindi, questo è un breve quadro delle questioni esegetiche che il racconto pone. Vediamo un poco adesso, invece, il racconto come si presenta. Allora, questa pericope è una pericope ben delimitata da due verbi di movimento. Incomincia con mentre lo conducevano. Il primo versetto, il versetto 26, a cui poi corrisponde nel versetto 48 tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo se ne tornava battendosi il petto. Quindi abbiamo una uscita da Gerusalemme verso il luogo del Calvario e questo ritorno sostanzialmente a casa. Ho detto il versetto finale, quello in cui si menzionano i suoi conoscenti e le donne, e un versetto ponte poi per l'episodio della sepoltura. Ora, all'interno di questa grande pericope si possono distinguere tre scene, tre sequenze. La prima, dal versetto 26 al versetto 32, il trasferimento fino al luogo della esecuzione. Senza avere messo una sentenza di condanna, Pilato decide di accogliere la richiesta dei capi, dei sacerdoti e delle autorità e di consegnarlo al loro volere. Così si chiude, vedete, il versetto 24 e il versetto 25. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere, lo abbandonò nelle loro mani. Per cui non c'è una sentenza di colpevolezza. Egli muore senza ragione, alla fine. Tutti gli altri personaggi che vengono considerati in questa prima sequenza sono considerati in relazione al movimento di Cristo che va verso il luogo detto Cranio. Fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Cioè si sottolinea proprio questo portarla dietro, cioè proprio, diciamo, a esemplificare qual è il ruolo dei discepoli. Poi abbiamo il movimento della folla e delle donne. E poi abbiamo altri due malfattori, al versetto 32. Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano malfattori. Qui qualcuno, qualche amanuense che aveva un po' di sensibilità, ha tolto altri. Perché dicendo altri due malfattori voleva dire che pure Gesù Cristo era malfattore. Vedete come a volte anche nel ricopiare i testi si arriva a fare di queste cose, insomma. Però altri è originale perché, diciamo, questa omissione si trova solo in alcuni manoscritti più recenti. Ora, il cammino di Gesù verso, diciamo così, il luogo dell'esecuzione è interrotto, cioè al centro di questa scena, le parole più importanti sono quelle che Gesù rivolge alle donne. Infatti si dice, cioè le donne piangono, figlie di Gerusalemme, dice lui, queste donne che fanno lamenti sopra di lui, un po' le prefiche del tempo, insomma, questa, non sappiamo chi fossero, certamente c'è questa... C'è il popolo, viene introdotto questo termine che è poco comune negli altri Evangeli, si parla di Laos in greco e usiamo questo termine perché è importante, perché poi ci darà modo di parlare di Israele e il popolo di Israele. Allora questa moltitudine, il popolo, e le donne che si battevano il petto e facevano lamenti sopra di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete sopra di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato, i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti», e qui c'è la citazione di Osea, «cadete sopra di noi e alle colline copriteci, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Queste parole in qualche modo riprendono le parole che Gesù Cristo aveva pronunciato arrivando a Gerusalemme, al capitolo 19. Dopo che egli è stato accolto trionfalmente, benedetto colui che viene nel nome del Signore, eccetera, si dice che al versetto 41, quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: «Se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte. Distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata». Cioè, in queste parole c'è una dimensione sostanzialmente di accusa, di colpevolezza, anche se questa colpevolezza viene sempre mitigata dall'ignoranza, dalla incomprensione. Se avessi compreso. Quindi è una questione di intelligenza alla fine. Cioè, il popolo non ha saputo distinguere. Cioè, Luca insiste moltissimo su questo, e questo è importante per quello che poi diremo alla fine. C'è anche, diciamo, nella colpevolezza ci può essere una scusante sostanzialmente, la scusante dell'ignoranza, del fatto di non comprendere. Non è il fatto che uno ha compreso e ha rifiutato, no, cioè non ha compreso. Ricordate che il Vangelo di Luca, fin dall'inizio, parla di questa visita. Cioè, sono temi questi che ritornano dall'inizio. Il cantico che voi cantate ogni giorno nel Benedictus. Cioè, si parla della visita, perché ha visitato e redento il popolo suo. Viene usato lo stesso termine, che è un termine medico, la episcopè, sostanzialmente. Cioè, è la visita. Allora, quindi, il Signore Gesù Cristo viene in Israele, cammina sulle strade di Israele per fare la visita di Dio, soltanto che il popolo non ha saputo riconoscere, è rimasto nelle sue convinzioni, e a seguito di queste sue convinzioni riceverà il castigo. Però è importante il fatto che si dica che è per ignoranza. Andiamo velocemente all'altra scena. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori. Il luogo è a poche centinaia di metri, e era oggi al centro di Gerusalemme, ma un tempo era a poche centinaia di metri dalle mura di Gerusalemme. Non si tratta di un monte come ci viene fatto vedere nei film, così una montagna su cui spicca la croce. No, era una cava di pietre che stava. Quel tempo erano da 46 anni, ricordate quello che dice il Vangelo di San Giovanni. Ci sono voluti 46 anni per edificare il Tempio. Ora, è un tempo in cui si sta lavorando molto. Si è abbellito il Tempio, si stanno rifacendo le mura di Gerusalemme, e la pietra non si andava a prendere a delle cave chissà dove in Egitto, chissà dove, a due passi. Infatti, al di sotto della chiesa del Santo Sepolcro, se qualcuno ha la fortuna di farsi aprire la porta dagli armeni sotto la chiesa di Sant'Elena, che sarebbe la, diciamo così, la cripta dell'antica chiesa, c'è la cava di pietra. Noi domandammo all'epoca e il patriarca ci ha consentito di scendere. C'è una porticina, si scendono le scale e ci si trova in una cava di pietra. Per cui il Golgota, sostanzialmente, il cranio, era probabilmente un montarozzo, non di roccia, era di pietra scartata, potremmo dire, dai costruttori. Per cui era rimasta in mezzo a questa cava come un montarozzo, ma accanto alla strada più importante che recava in città. Per cui giungono a questo luogo che aveva la forma di un cranio, senza pensare al cranio di Adamo. È una rilettura, diciamo, che hanno fatto poi i padri, ma non, diciamo così, gli evangelisti non vogliono assolutamente dire questo. Vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Diciamo, Luca evita il termine lestes, che nel greco del tempo avrebbe potuto far pensare ai rivoltosi. Egli usa un altro termine, usa il termine proprio kakurgos, cioè sono dei malfattori, cioè operatori di male. Invece il termine lestes era usato anche per i terroristi, per gli, diciamo, per quelli che si rifiutavano di pagare il tributo a Cesare e quindi erano banditi. Qualcuno pensa che Barabba fosse uno di questi. Invece qui Luca, per togliere qualunque equivoco, dice sono dei malfattori, cioè delinquenti comuni, non hanno nulla di politico. Uno sulla destra e l'altro sulla sinistra. Gesù diceva, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fa. Ci ritorneremo su questo, ma già abbiamo detto diverse cose. Comunque importante è questa confidenza nella preghiera di Cristo. Padre, mentre in Matteo e Luca c'è Eloi, Eloi o Eli, qui invece abbiamo Padre. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Vedete, cioè Luca non si preoccupa nemmeno di dire meglio, di descrivere meglio la scena. Cita direttamente il Salmo. Quindi interpreta quello che realmente hanno fatto i soldati. Questa era un'usanza, non è un qualcosa che hanno fatto a Cristo. È un qualcosa che si faceva a tutti i condannati a morte in croce. I condannati appartengono allo Stato romano, non sono più proprietà loro dei familiari o chissà di chi, sono dello Stato e lo Stato ne fa quello che vuole, li può anche restituire come cadaveri ai familiari, agli amici, ma li può anche buttare in fosse comuni o farne quello che vuole, quello che è meglio, diciamo, ritiene. I vestiti, i soldati che si sobbarcavano la fatica di fare le condanne, di eseguire le pene capitali, si ricompensavano in questo modo, per cui spogliavano i condannati e si dividevano le vesti. Per cui, poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte, a chi capitava la parte migliore. E ho detto non un qualcosa che si sono inventati gli evangelisti, ma effettivamente era un qualcosa che accadeva e viene descritto da tutti quanti i Vangeli, ma non ha un significato, diciamo, particolarmente simbolico. Gli evangelisti vedranno un significato simbolico, soprattutto il Vangelo di San Giovanni. Ma, diciamo così, il significato più immediato è quello reale, anche se viene letto poi attraverso le parole del Salmo. Il popolo stava a guardare. Un'altra volta il popolo, o la os. I capi invece lo deridevano dicendo, cioè abbiamo adesso in rapida successione, in stretto parallelismo, tre scene che richiamano, guardate, le diciamo così, il parallelismo, una scena analoga, noi l'abbiamo agli inizi della missione di Cristo. Ricordate, abbiamo le tre tentazioni. Se tu sei il figlio di Dio. Ricordate che Luca ha in qualche modo stravolto l'ordine di Matteo. Mentre Marco dice semplicemente che Gesù era tentato dal diavolo. Invece Matteo e Luca descrivono le tre tentazioni. Il pane, le pietre che diventino pane, il monte alto, dal quale vengono mostrati tutti i regni della terra. E se Gesù avesse adorato Satana, gli sarebbero stati dati questi regni. E poi dopo c'è la terza tentazione. Mentre Matteo, queste due, mette prima quella del pinnacolo del Tempio e poi quella del monte, Luca le inverte. Perché Luca ha in tutta quanta la sua opera una predilezione per Gerusalemme. Gerusalemme è il cuore di questa opera. Ricordate che tutto incomincia in Gerusalemme, nel Tempio. E il Vangelo si chiude in Gerusalemme, nel Tempio. È un qualcosa sul quale non sempre si riflette abbastanza. Cioè, tutto avviene in Gerusalemme, perché Gerusalemme è il luogo in cui si devono compiere i destini del giusto, i destini del Messia. Un profeta non può morire fuori di Gerusalemme. Allora c'è tutta questa tensione, guardatela, cioè rileggendo il Vangelo di Luca uno realmente si gli accorge. Il Vangelo dell'infanzia incomincia con Zaccaria nel Tempio e l'ultimo episodio è Gesù smarrito e ritrovato nel Tempio. Il Vangelo termina con il primo racconto dell'ascensione. Luca racconta due volte l'ascensione, una alla fine dell'Evangelo. E si dice che dopo che Gesù è salito al cielo, i suoi discepoli tornarono a Gerusalemme e stavano in preghiera nel Tempio. Il libro degli Atti incomincia in Gerusalemme, mi sarete testimoni, in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino agli estremi confini della terra. Cioè c'è una concentrazione particolare in Gerusalemme. Allora quindi come le prime tentazioni terminavano con il rimando a Gerusalemme, così anche le ultime tentazioni devono compiersi in Gerusalemme. Ricordate un'altra cosa, che alla fine delle tentazioni Satana dice lo lasciò per ritornare al tempo opportuno. Il tempo opportuno di Satana è quando all'inizio dell'episodio della ultima cena si dice che Satana entrò nel cuore di Giuda, per cui è giunto il tempo dell'ultima, facciamo il verso al film, il romanzo, no? Dell'ultima tentazione di Cristo. E l'ultima tentazione di Cristo è questa qui adesso, che si snoda anche come la prima, in tre piccole scene, in parallelo fra di loro. Mentre le prime riguardavano se tu sei il figlio di Dio, qui si dice salva te stesso, soson se autor, salva te stesso, ha salvato gli altri, salvi se stesso. Cioè proprio vedete come si insiste, ha salvato gli altri, salvi se stesso, dicono i capi. Poi anche i soldati lo deridevano e dicevano se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Uno dei malfattori diceva, non sei tu il Cristo, salva te stesso. Quindi, in qualche modo, queste tentazioni riguardano un aspetto importantissimo, che mettono un po' in luce quello che è il tema fondamentale, poi dopo, di questa vicenda della passione secondo Luca. Cioè, Gesù è un Messia o no? Allora, ciò che fa scandalo in qualche modo per gli ebrei è un Messia che muore in croce. Allora il fatto che egli muoia in croce è segno che egli non è il Messia. C'è evidente questo. Quindi allora, che cosa annuncia Luca? Attraverso poi quelle che sono le parole del buon ladrone, che riconosce che Gesù è il Messia proprio lì, nella sofferenza, nella morte in croce. Quindi a costituire problema non è tanto la morte in sé, quanto la morte del Messia. Il contrasto consiste in due tipi di fede messianica. Quella che ritiene incompatibile la messianicità con la sofferenza e con la morte e quella che accetta lo scandalo della croce del Messia crocifisso. Gli ebrei non erano ancora evidentemente pronti a questo. Per il primo tipo di fede, la crocifissione di Gesù costituisce la smentita della sua messianicità, nonostante tutti i gesti taumaturgici. Infatti, qui lo si ricorda, ha salvato gli altri, quindi ha fatto tanti miracoli. Quindi non si nega che egli abbia fatto delle cose straordinarie, portentose. Però adesso perché egli muore in croce? Quindi, in qualche modo, questa morte smentisce tutto quello che egli ha fatto in precedenza. La preghiera del ladrone esprime la speranza messianica, invece, al di là ed oltre la morte. Il buon ladrone diventa portavoce di autentica fede cristiana, a differenza dei discepoli che rimangono silenziosi sullo sfondo. E ora arriviamo alla morte, la terza scena. Questa sequenza, diciamo così, inizia con quella notazione cronologica. Era già verso mezzogiorno, quindi è l'ora in cui Gesù Cristo è stato messo in croce, e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del Tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Diciamo, questi due eventi precedono la morte di Cristo, le tenebre e il velo del Tempio. Non vengono dopo, vengono prima. Il Gesù Cristo poi muore in una maniera che, diciamo, è strana per quanto riguarda gli altri Evangeli, perché egli muore con le parole del Salmo, il Salmo 31, che è il Salmo che gli ebrei recitano quando vanno a dormire. Ora, egli ancora una volta, diciamo, l'ultima parola di Cristo del Vangelo di San Luca incomincia con Padre. Questo, ricordando, diciamo così, il Vangelo, tutto il Vangelo, ecco perché i racconti vanno letti sempre all'interno di tutto il testo. Il Vangelo di Luca pone sulle labbra di Gesù di Nazareth la prima preghiera, la prima parola di Gesù Cristo nel Vangelo di Luca è: «Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del Padre mio?» al capitolo 2. Cioè, quindi, la prima parola di Gesù Cristo riguarda il rapporto che egli ha con il suo Padre. Continuamente, poi, nel corso dell'Evangelo, egli si rivolge a Dio chiamandolo Padre. Anzi, estende questa relazione anche a tutti quanti i suoi discepoli, quando i discepoli al capitolo 11 gli vanno a chiedere: «Perché non insegni a noi a pregare come Giovanni ha insegnato ai suoi?» Ed egli dice: «Quando pregate dite Padre, senza che se ne ciedi sia stato, no, Padre e basta». Quindi egli accomuna i suoi discepoli nello stesso rapporto che egli ha con Dio. E qui termina la sua vita con questa invocazione: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Qui, rifacendoci un poco a quella che era l'antropologia biblica, l'uomo vive perché Dio gli soffia dentro il suo pneuma, per cui l'uomo vive in forza dello Spirito di Dio. Quando si addormenta, l'ebreo in qualche modo pensa alla morte, cioè il sonno è come l'incoscienza, è una morte sostanzialmente. Però uno addormentandosi dice al Signore: Signore, io ti consegno il mio spirito, sicuro che tu domani mi farai ritornare a vivere, cioè mi ridonerai il mio spirito. Per cui in qualche modo Luca, facendolo morire con queste parole nel Salmo, è come se avesse già anticipato la speranza della resurrezione, il Signore che ritornerà a dare il suo spirito. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio. Quindi alla vista di ciò che è accaduto, cioè e ciò che è accaduto sono questi fenomeni, i fenomeni strani, il sole che si è eclissato, le tenebre, il velo del tempio che si è squarciato. Allora il centurione dava gloria a Dio. Questo è un poco il commento che segue in Luca i miracoli, gli eventi miracolosi, il rendere gloria a Dio per ciò che è accaduto. E diceva: veramente quest'uomo era giusto. Non dice: in Marco c'era figlio di Dio. Qui invece c'è un qualcosa di meno. Ed è importante, lo vedremo perché. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, questa teoria in qualche modo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. E tutti i suoi conoscenti e le donne stavano lì a guardare, eccetera. Ora, ci domandiamo, siamo verso la fine, non vi scoraggiate. Qual è il filo conduttore di questo racconto, di tutte e tre le sequenze? Il filo conduttore può essere individuato nel cambiamento di atteggiamento del Laos, il popolo, che è presente in tutte e tre le sequenze, anche dove la sua presenza non sembra indispensabile. Infatti lo abbiamo incontrato al versetto 27, quando si dice: lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne. Poi al versetto 35, dove si dice che il popolo stava a guardare, cioè non fa nulla, sta lì a guardare. Queste menzioni ripetute della Os rivelano l'interesse di Luca e sfociano poi dopo alla fine nella descrizione della folla di questo Oklos al versetto 48, che torna a casa battendosi il petto. Il battersi il petto esprime, come nella parabola del pubblicano al capitolo 18, il pentimento per la precedente condotta ed anticipa la reazione della folla al discorso di Pietro. Cioè anche il discorso, noi in genere quando esaminiamo la pericope della Pentecoste, al capitolo 2 di Atti, ci fermiamo alla discesa dello Spirito. Invece bisognerebbe sempre leggere il discorso di Pietro, che spiega quello che è accaduto. E al termine della spiegazione, il popolo, la folla che è presente ed ha ascoltato Pietro, si pente, si percuote, si batte il petto, in Atti 2, 37. A Pietro, che ha ricordato loro la partecipazione alla condanna di Cristo, voi lo avete condannato, voi siete responsabili, e l'invita alla conversione promettendo il perdono. Per cui c'è questo atteggiamento di persone che si pendono percuotendosi il petto, anticipa quello che avverrà poi in seguito nel corso della storia della primitiva comunità. Anche in Atti viene ripetutamente ripreso il tema del perdono legato all'attenuante dell'ignoranza. Qui possiamo prenderlo perché è importante, insomma. Atti 3, 17, 26, il secondo discorso di Pietro. Ora, o fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Poi il capitolo tredicesimo, poi leggetevi tutto il brano naturalmente. Io faccio come gli scribi, diciamo così, biblici, che citano il primo versetto, poi dopo uno deve andarsi a leggere tutta la pericope. Allora, 13:26. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, i loro capi, non l'hanno riconosciuto e condannandolo hanno portato a compimento le voci dei profeti, eccetera. Cioè, in qualche modo si attribuisce sempre alla incapacità di riconoscere, quindi alla ignoranza. Il ravvedimento, quindi, di queste folle segna il fulmine dell'episodio in una prospettiva positiva di apertura alla speranza. Alla luce di questo è utile sottolineare come sia l'aspetto parenetico che martirologico, pur essendo presenti nel racconto, perché non bisogna negare, esistono, non possono però essere assunti come unica chiave di lettura di questo episodio. Più importante sembra essere l'aspetto soteriologico, ma a ben guardare anch'esso viene ridimensionato, perché sia l'atteggiamento del centurione che quello delle folle mutano non tanto per la morte di Cristo, ma per i fenomeni ad essa connessi. La stessa preghiera di Gesù riguardante l'ignoranza non contribuisce ad esaltare l'efficacia salvifica della croce stessa. Essi vanno perdonati non tanto perché la croce cancella i peccati, cioè non è tanto il sangue di Cristo che cancella i peccati, quanto perché il loro peccato risulta meno grave a motivo proprio dell'ignoranza. Lo stesso ora, cioè, sembrano forti queste espressioni, però hanno un senso nel testo di Luca. Lo stesso ladrone sembra essere l'ultima conquista del Gesù ancora in vita, sostanzialmente, che è il primo frutto della sua morte. Cioè, egli si converte mentre Gesù è ancora vivo. Lo stesso tema dell'oggi, oggi stesso. Oggi, il tema dell'oggi, semeron in greco, è importantissimo in tutta la narrazione lucana, dall'inizio alla fine. Ricordate, dall'annuncio fatto ai pastori, oggi è nato per voi il Salvatore. Questo oggi, se andate a prendere una concordanza biblica, nel Vangelo di Luca ricorre non so quante volte. A Zaccheo, per esempio, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Cioè oggi, cioè ogni volta che un uomo si apre e si dispone ad accogliere il Signore, l'Evangelo, è giunto il giorno della salvezza. In primo piano, quindi, non vi è nemmeno l'aspetto soteriologico, ma il problema della messianicità di Cristo, considerato in stretta connessione con quello del riconoscimento di essa da parte di Israele. L'insistenza sul termine laos fa capire che non si tratta di dettagli narrativi. Luca pensa alla os sempre in senso teologico vetero-testamentario, pensa ad Israele come popolo eletto. Un brano importantissimo del Vangelo di Luca, che aiuta a comprendere un po' tutto il Vangelo di Luca, è il Nunc Dimittis. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele. Quindi, fos eis apocalypsin ethnon, kai doxan lausiu Israele. Cioè, Luca fa uno sforzo enorme in tutta quanta la sua opera perché non vuole lasciare da parte Israele. Cioè Israele è parte essenziale anche nella vita della sua comunità cristiana. Israele non appartiene al passato. Senza Israele non esiste la Chiesa. Ecco perché c'è tutto questo interesse. Ai capi, Luca aveva associato anche il Laos, proprio nella scena della Passione, perché questo era il presupposto della scena del ravvedimento. La crocifissione è innanzitutto, storicamente, il culmine del rifiuto di Israele alla missione di Cristo, prefigurata sin dall'inizio dall'episodio della sinagoga di Nazareth. Già a Nazareth c'era stato il rifiuto. E quel rifiuto anticipa questo che si chiude appunto sul cranio, sul Golgota. La mancata adesione di Israele è qualcosa che inquieta i primi cristiani. Perché Israele non ha riconosciuto in Cristo il Messia atteso? Ora, questa mancata adesione veniva avvertita da Luca e dalla primitiva comunità come una difficoltà assai grave, tale da proiettare un'ombra negativa non solo sulla Chiesa formata dai gentili, Ecclesia ex gentilis, tale da proiettare un'ombra negativa appunto non soltanto su questa Chiesa, ma sulla stessa messianicità di Cristo. Cioè, non è che Israele non l'ha riconosciuto perché Cristo non è proprio il Messia. Da qui l'apologetica e la necessità da parte di Luca di non introdurre nel rapporto fra il Messia ed Israele una frattura insanabile. Allora c'è la colpevolezza, non la nega Luca, lo dimostrano sia l'oracolo sul legno secco, sia la stessa preghiera discusante a motivo dell'ignoranza, che non esclude ogni colpevolezza, ma è soltanto un attenuante. Cioè, l'hanno fatto per ignoranza, ma l'hanno fatto. Luca non elimina la tensione tra la colpevolezza e l'ignoranza, eliminando o l'una o l'altra, né riferendo a parti diversi, dicevamo prima, di questo corpo che è Israele, l'una ai capi e l'altra alla osso, cioè l'ignoranza agli uni e la colpevolezza agli altri. Un parallelo è costituito dal lamento su Gerusalemme, da dove si evince che il castigo della città santa è visto come conseguenza del non aver accolto la visita di Dio in Cristo e dove però il rifiuto viene attribuito anche qui all'ignoranza. Nell'ottica dei rapporti con Israele va spiegata anche la modifica della confessione del centurione. Non, come in Marco, quest'uomo era figlio di Dio, ma era un giusto. Non si tratta di un ridimensionamento dell'affermazione cristologica che Gesù è figlio di Dio, che egli recupera nella duplice preghiera e la duplice invocazione al Padre. Quanto di non far dipendere l'evangelizzazione dei pagani dal rifiuto di Israele. Cioè non è che ci si rivolge ai pagani perché Israele ha detto di no, come suggerisce il racconto di Marco, con l'abbinamento simbolico della lacerazione del velo del Tempio e la confessione di fede dei pagani. Questo abbinamento avrebbe fatto risaltare l'incredulità di Israele, che invece Luca vuole scusare e presentare come non irreparabile. Questo viene dimostrato dal seguito dell'opera lucana, soprattutto nel libro degli Atti. Io vi rammento semplicemente un particolare. La citazione di Isaia 6, che è il brano che è servito a tutti gli evangelisti per spiegare il rifiuto di Israele. Guardino con gli occhi e non vedano, ascoltino con gli orecchi e non odino perché non si convertano e vivano, eccetera. Luca non lo riporta durante il ministero di Cristo. Luca lo sposta sempre più in avanti. Lo riporterà nell'ultimo episodio del libro degli Atti. Noi lo ritroviamo soltanto al capitolo 28. Cioè Luca vuole, in qualche modo, egli vive ormai a presente, perché quasi certamente egli scrive negli anni 80, cioè dopo la distruzione di Gerusalemme. Egli vive in comunità che hanno ormai poco a che fare con Israele, sono delle comunità composte in gran parte da gentili convertiti, goim convertiti. Allora quindi queste comunità si chiedono, si interrogano sul rapporto con l'Antico Testamento. Che ruolo hanno queste comunità? Come si situano nella storia della salvezza? C'è un altro particolare importantissimo. Il Concilio di Gerusalemme, del capitolo 15 degli Atti, che viene in genere letto male, perché si ritiene che questo sinodo sia stato convocato per dirimere la questione se i pagani possono essere battezzati senza essere prima circoncisi. Ma non è così, perché la questione è stata risolta già. La questione l'ha risolta Pietro al capitolo 10, quando a seguito della visione sulla terrazza, egli è andato a casa di Cornelio, ha battezzato i pagani direttamente, e poi dicendo: come potevo io oppormi allo Spirito? Se lo Spirito è sceso su questi come è sceso a noi, come io non potevo dare loro il battesimo? Allora quindi il Concilio di Gerusalemme non ha questo scopo. Il Concilio di Gerusalemme, secondo l'ottica lucana, ha un'altra finalità, che ci viene proprio consegnata da quella che dalla famosa lettera, che Paolo non menziona affatto nella lettera ai Galati, quella lettera che viene mandata alle chiese e che indica sostanzialmente una soluzione di compromesso. Cioè Luca è come se avesse ancora il sogno di comunità in cui ebrei e gentili si siedono alla stessa mensa. Allora quindi state a te, evitate le carni immolate agli idoli, evitate gli animali soffocati, evitate il sangue. Cioè il Concilio di Gerusalemme, secondo Luca, in qualche modo vuole trovare una soluzione di compromesso, in modo da consentire a che si formi un popolo che non sia più, diciamo, fondato sull'appartenenza etnica, non sia più fondato sul sangue, ma unicamente sulla fede in Gesù Cristo. Ma in questo popolo ha una piena partecipazione, ha una piena appartenenza Israele, perché questo Messia è appunto luce per illuminare le genti e gloria del suo popolo Israele. Ah, diciamo così, come compito, leggetevi lo studio del mese che c'è sul Regno di questo mese, che è dedicato proprio ai capitoli 9 e 11 della lettera ai Romani. Grazie.
Grazie a te.